www.redigio.it e la storia continua. Arte e industria e come si fanno le trecce finte. Continua dalla puntata precedente. Si comprende che le ciocche non escono da tutte le manipolazioni che devono subire senza lasciare un buon numero di fili, sia sui denti degli scaldassi, sia sulle dita degli operatori. E questi scarti, provvisoriamente gettati in una scatola, sono una mercanzia troppo preziosa perché gli industriali la lasciano andare perduta. Districati, quindi passati sopra scaldassi, non senza perdite, forniscono una mercanzia tuttora possibile, sebbene meschina. I capelli sono districati, va bene, ma resta loro un difetto capitale, quello di confondere i capi con le punte. È qui che si svela la perizia dell'industriale. Feltrando anche le estremità delle sue ciocche col metodo che abbiamo indicato, si salda insieme tutte le cime, poi tirando a un tempo a destra e a sinistra, orizzontalmente, egli trae da ciascuna mano una metà di ciocca, le cui punte sono in basso. Una scelta che sarebbe disperatamente lunga a farsi minutamente, si trova in tal guisa eseguita in blocco quasi in un colpo di mano. Gli scarti degli scarti costituiscono quelle che suol dirsi la borra. Anche questa borra non va perduta. I fabbricanti di giocattoli la comprano per farne le parrucche delle bambole. Altri la adoperano in sostituzione del crine della materassa. E un inventore, di cui mi spiace non conoscere il nome, pensò di fare una specie di panno. La storia antica ci offriva bensì alcuni esempi di donne che si facevano un mantello con i loro capelli, ma era riservato a questo secolo eminentemente utilitario di farci vedere l'uomo che si taglia un MacFarlane della spoglia capillare della moglie. Sino ad ora gli amanti si erano limitati a incastonare nell'oro di un medaglione la cima dei capelli rapita alla loro amante. D'ora innanzi potranno sollecitare da lei il favore di un tignone intero e unire l'utile al piacevole facendone tessere un paio di uose. Ma che progresso! Volete sapere il prezzo della treccia lavorata? La finezza, la lunghezza, la ricchezza del colore sono altrettanto qualità che la rendono preziosa e le assegnano un prezzo. Quelle che sono un po' al di sotto del comune si vendono da 1 o 2 franchi il grammo. 100 o 150 grammi formano una treccia conveniente. E per un dilettante, una bella treccia, vale quanto il venditore ne vuol chiedere, anche 1 migliaio di franchi all'occorrenza. E nel 1865 a New York una fu pagata 6.000 franchi e il non plus ultra, quella treccia era bionda. Si può dire che i colori chiari la vincono sopra gli scuri, in quanto che non possono essere coloriti fittiziamente, ma i bei capelli neri e le arricciature naturali di tutti i colori sono sempre ricercatissimi. È strano da notarsi che i capelli bianchi, un tempo richiestissimi delle persone di una certa età, sono decaduti considerabilmente di prezzo dopo l'invenzione della tintura. I capelli bianchi non si adoperano che per le parrucche da teatro e il pelo di capra fa la loro concorrenza. E questi capelli conservano però abbastanza valore per la loro scarsità. Infatti, si capisce che all'età in cui i capelli incanutiscono, la maggior parte non ne hanno più e coloro a cui restano non sono vogliosi di disfarsene. Quanto ai capelli rossi, che il capriccio di un elegante aveva messo in voga, furono per un momento adottati con tanto fanatismo che fu impossibile appagare tutte le ambizioni femminili e commissioni speciali ne giunsero perfino dall'America. Bisogna dire che l'America è una terribile accaparratrice di queste capigliature. Essa e l'Inghilterra adoperano ogni anno una metà dei capelli lavorati in Francia. E il totale generale della produzione, tanto di capelli per il taglio quanto di quelli per la caduta, che si centralizzano a Parigi, si eleva a 60.000 kg, vale a dire quasi 30.000 kg da segnarsi sul bilancio dei due paesi. E se la Francia va dunque orgogliosa di vedere adottare lo straniero i suoi usi e costumi, beh, dovrà mostrarsi meno orgogliosa nel pensare che esso si adorna delle spoglie delle donne francesi. Questa industria non ha preso un vero slancio che da 15 o 20 anni. Beh, è certo che la moda delle parrucche ha dovuto necessitare altre volte una grande accumulazione di capelli, ma per la qual via giungevano loro? Quale ne era la provenienza? È quello che non cercheremo di delimitare. È difficile non mettere nel numero, delle fiabe, documenti simili al seguente che citeremo solo a titolo di curiosità, in ragione dell'epoca eccezionale della quale si è prodotto. Paillou, vecchio giurato del Tribunale Rivoluzionario, allora agente nazionale della Comune di Parigi, portava un giorno dinanzi al Consiglio Generale della Comune questa strana denuncia. Si è formata a testè a Parigi una nuova setta, gelosa di riunirsi ai controrivoluzionari con tutti i mezzi possibili, animati da un sano rispetto e da una tenera devozione per i ghigliottinati, questi iniziati fanno gli stessi voti, anzi gli stessi sentimenti e oggi gli stessi capelli. Alcune vecchie sdentate si danno cura di comprare i capelli di biondini ghigliottinati e di portare il loro capo questa diletta capigliatura. E questo è un nuovo ramo di commercio. In genere di devozione a fatto nuovo. Non turbiamo questi dolci difetti, lasciamo, rispettiamo anzi le parrucche bionde, i nostri aristocratici serviranno almeno a qualcosa. I loro capelli serviranno a nascondere la testa calva di alcune donne e la corta capigliatura di alcuni altri, i quali non furono mai giacobini che nei capelli. E qui troncheremo, se non vi rincresce, questa strana allocuzione. www.redigio.it e la storia continua.